essere la parola a Edda Savoli, che è la Presidente dell'Ordine Nazionale dei Servizi Sociali, che ancora ringraziamo appunto per il patrocinio e oggi sia anche per il contributo alla, ecco, che l'Ordine ha assicurato sicuramente alla riuscita di questa iniziativa. Prego.
La mia partecipazione come Presidente dell'Ordine Nazionale, già come ha anticipato la Vicepresidente di Saluti, è proprio per sottolineare questa occasione, che è questo convegno che ha voluto il SUNAS, in memoria, in ricordo di Fiorella Cava, e soprattutto con un tema centrale, fondamentale, che avrebbe gradito certamente Fiorella, come gradiamo noi, perché credo sia arrivato veramente il momento di fare il punto sul futuro delle politiche sociali. Però desidero aprire il mio intervento con un ricordo di Fiorella. Fiorella amava fortemente la professione e questo sentimento la faceva sentire vicina a tutti coloro che altrettanto amavano la professione. Ho conosciuto Fiorella nell'ARNS, come anche sottolineava prima Delia. Fiorella è entrata nell'Associazione Nazionale Assistenti Sociali, che era in quel momento la unica associazione, cioè che raggruppava tutti gli assistenti sociali, che riconoscevano l'importanza dell'aggregazione, della partecipazione della comunità professionale. E abbiamo condiviso subito, abbiamo avuto subito una grande affinità in molti momenti di impegno e collaborazione per la comunità professionale. Quando la scelta dell'associazionismo sindacale ha portato Fiorella a scegliere il sindacato di categoria, non ci siamo persi di vista. Anzi, direi che abbiamo intrecciato le esperienze, lei sindacato e io associazione che ha preso più la dimensione di tipo culturale, per raggiungere obiettivi comuni. E credo che qui abbiamo un testimone di questa nostra così partecipazione condivisa, proprio il Tucco, che ci ha visto spesso entrare e uscire dal suo studio, dalla sua stanza, per portare contributi, ma che erano certamente, credo che possa essere confermato, estremamente condivisi e comuni, tanto che hanno consentito per la nostra professione quel salto di qualità, quel riconoscimento nella legge 328, che per noi è stato, direi, un momento di grande punto d'arrivo. Speravamo, effettivamente credevamo, che fosse arrivato il momento per dare questa forte identità, per dare questo forte significato alla professione e dare questo sviluppo. Io dico però credevamo, ma ci crediamo ancora, anche perché credo di sottolineare, penso che condividiate con me, la legge 328 è una legge ancora di grande attualità, è una legge sulla quale ci dobbiamo impegnare, infatti in una certa occasione, sia da parte dell'Ordine che come penso da parte dell'Ordine Nazionale, penso da parte degli ordini regionali, di chiunque porti avanti il dettato della professione, di richiamarla in tutti i documenti, di sottolinearla in tutte le occasioni di pubblico dibattito sul problema dei servizi sociali, del sistema di welfare, delle politiche sociali. Sono entrata pure assieme a lei nel primo Consiglio Nazionale dell'Ordine, infatti fummo recuperate, consentitemi di usare questo termine, per le dimissioni di consiglieri e quindi ci siamo trovate a entrare nello stesso momento nel Consiglio Nazionale dell'Ordine, che si era appena insediato, direi aveva 2 o 3 anni di vita. E ci siamo trovate subito a lavorare con grande impegno su obiettivi comuni. E sapete qual era l'obiettivo comune mio e di Fiorella? Di tenere un forte collegamento con gli organismi di base, con gli ordini regionali, di trovare una condizione di regolamento che consentisse una partecipazione più attiva degli ordini regionali nel Consiglio nazionale, perché stranamente, a differenza di tanti altri consigli nazionali, la nostra regolamentazione ci prevedeva che il Consiglio nazionale fosse di eletti che non erano i presidenti degli ordini regionali. per cui poteva creare questo distacco tra quello che succedeva nelle regioni e quello che avveniva nel Consiglio nazionale. Ed è su questo che questo obiettivo, che certamente Fiorella nel momento in cui è entrata nell'ordine, però purtroppo ha avuto, cioè nell'ordine nel senso di presidente, ma ha avuto un periodo troppo breve per poter portare avanti questi progetti, ma me lo sono trovato come un momento di impegno da condividere, e quindi il nostro progetto, il nostro programma di Consiglio nazionale proprio ha questo impegno e sta già portando avanti un discreto risultato per allacciare sempre di più il Consiglio nazionale dell'ordine e il Consiglio regionale. Non dimentico neanche lo spirito innovativo e la ricerca di forme atte a creare il collegamento con gli iscritti, in particolare la valorizzazione dell'associazionismo come indispensabile supporto dell'ordine, ma anche supporto della stessa professione. Fiorella credeva come me su queste cose. E ricordo che, diventata presidente dell'ordine nazionale, ha valorizzato le associazioni della professione e gli organismi da essi creati per studiare e creare conoscenza professionale. Infatti mi sono trovata chiamata da Fiorella come presidente del Centro Studi di Servizio Sociale, è chiamata proprio a dare un contributo, trovarci attorno a un tavolo. Chiamò infatti, lei riconobbe questi organismi, immediatamente, questi organismi che lavoravano per la professione come centri di studi e di ricerca, cosa che fino a quel momento invece era apparsa come una realtà, come tante altre, che non dava, non valorizzava questo impegno. La stessa cosa quando è stata sempre presidente dell'Ordine, ha voluto nel Congresso Mondiale della Professione a Parma nel 2007 presentare l'ordine professionale con un dépliant che citava tutti questi organismi associativi della professione, cosa che io conservo ancora e che chiederò al Consiglio nazionale di riprenderlo, perché è importantissimo per la nostra professione mantenere le radici, mantenere quella cultura che proprio qui veniva sottolineato dal Livia Turco, che è l'elemento fondamentale dell'aspetto culturale, del sociale, delle politiche sociali, che è così nel nostro paese lasciato proprio alla deriva e allo sbaglio. Quindi gratitudine per Fiorella, e quindi in questo senso come Consiglio nazionale vorremmo lasciare una memoria di questa giornata. Abbiamo fatto preparare una pergamena che pensavamo di poter consegnare alla se non ci sono consegneremo al segretario nazionale del sindacato da consegnare alla famiglia, e quindi invito Simona, che come voi conoscete è la nostra segretaria della storica della nostra sede nazionale, a portare la consegno intanto a Debra, perché vedo che Simona si è spostato.
Abbastanza velocemente per i tempi della mattinata,
è soprattutto il contributo del servizio sociale nella costruzione dello Stato di diritto e la trattazione dell'argomento, nello specifico, cerca di definire il peso sociale delle professioni intellettuali con attenzione al peso sociale dell'esercizio della professione dell'assistenza sociale. Per arrivare poi anche a condividere con voi la proposta di riordino della professione che l'Ordine Nazionale ha mandato, cioè portato all'attenzione del Ministro vigilante, in questo caso il Ministro di Giustizia, per ottenere poi la promulgazione di questa nostra proposta di riordino della professione. Quindi alcune parole chiave devo condividere con voi: cos'è professione intellettuale, cos'è professione dell'assistenza sociale e il peso sociale delle professioni. Ecco, quando prima si citava questa necessità, cioè questa esternalizzazione che stanno facendo soprattutto gli enti locali, ma anche lo Stato in generale dei servizi sociali, credo che ci si stia dimenticando di un fatto fondamentale. Che le professioni ordinate, e non siamo una di queste professioni, sorgono e vengono identificate perché ci sono dei diritti fondamentali dei cittadini che devono essere risolti, aiutati e portati a soddisfazione. Quindi il fatto della nostra esistenza come professione ordinata sta proprio nell'ambito di diritti dei cittadini. Quindi questa condizione credo che vada assolutamente sostenuta, riconosciuta, ed è anche un po' il principio che quando ci siamo trovati come professioni ordinate, qui aprirei un dibattito che avrebbe bisogno di essere ulteriormente approfondito, ma quando ci siamo trovati all'improvviso come professioni ordinate, nella logica di essere spazzate via tutte letteralmente, perché non c'era ragione di mantenere le professioni in un tema di liberalizzazione, ecco, credo che l'imbarazzo sia stato grande soprattutto sul nostro versante, perché sapevamo chiaramente nell'esercizio della nostra attività che noi eravamo al servizio dello Stato, cioè eravamo professione che doveva tutelare, promuovere i diritti soprattutto delle persone in condizioni di estrema fragilità. Uso la parola fragilità perché è una parola che ha un senso molto più ampio da quello che poi con Leani cercava questa mattina di circoscrivere e di identificare. E in questo caso poi piano piano si è riuscita anche da parte di altre professioni che forse nella loro cultura, nella loro storia erano entrate nei servizi più con un atteggiamento di commercializzazione, si è capito invece il valore che rappresentavano, cioè l'ordine ha questo valore fondamentale di tutelare il rapporto della professione con il cittadino che deve essere aiutato, sostenuto e difeso. Quindi se questo è lo spazio di servizio delle professioni ordinate, chiaro che se lo Stato spazza via anche questa componente, non solo ulteriormente abbiamo il problema della riduzione delle risorse nell'area delle politiche sociali, ma abbiamo il problema della riduzione nell'area di tutti i servizi dello Stato. Quindi è un elemento che va profondamente considerato, su questo ci siamo battuti. Siamo rientrati e oggi abbiamo purtroppo una situazione che pende sul nostro capo, perché lo Stato deve emanare, il governo deve emanare entro il 12 di agosto la legge che ci consente la sopravvivenza delle professioni. Alcune norme sono già state decretate, sono già diventate legge, dopo ne parleremo un attimo assieme, alcune norme che riguardano le professioni, ma altre, se non entro questa data non viene decretata questa legge, corriamo il rischio veramente di entrare in una situazione altrettanto complessa come quella dell'impoverimento, del depauperamento delle risorse che riguardano le politiche sociali. Quindi diritti dei cittadini, tutela dei diritti, individuazione delle professioni, proposta alla tutela, ordine professionale, principi e valori delle professioni. La professione quindi ordinata è comunque una professione intellettuale, cioè la professione il cui esercizio deve essere dato in modo continuativo, un'attività per la quale occorre una laurea ed un'abilitazione, è un'attività che si esercita ed è di carattere intellettuale, è un'attività che richiede capacità di istituire rapporti specialmente razionali in applicazione di dati della mente, dati della conoscenza e dell'esperienza nell'intervento richiesto dalla persona cliente. Attività che si rivolge prioritariamente ad una persona cittadino, cliente, persona cittadino che esprime, e qui condivido il discorso anche che veniva anticipato questa mattina, cioè il bisogno di disagio sociale è un evento che colpisce il singolo ma fa riferimento a fatti sociali ed è evento che si colloca nella dimensione sociale collettiva. Il servizio sociale quindi si realizza con interventi che penso di aver fatto dei salti, diciamo, scusa un attimo, perché porto dietro, scusate. Sì, la professione quindi agisce un servizio per lo Stato a favore dei cittadini. Il servizio ha ragione d'essere nella Carta Costituzionale. Lo Stato ha disciplinato l'esercizio di questo servizio con l'istituzione dell'ordine per la professione che lo esercita. L'esercizio di professione ordinata quindi rappresenta un valore sociale. Vediamo assieme allora la schematizzazione del rapporto delle professioni. Cosa sono le professioni? Cos'è una professione? Spesso sentiamo parlare di operatori sociali, di operatività generica, io invece credo che sia arrivato il momento di riconoscere fortemente la nostra identità professionale in questo schema. È un'attività che si sviluppa in relazione a valori o esigenze, è un'attività che si canalizza su funzioni, è un'attività che si connota su un comportamento deontologico, è un'attività che si basa su un sapere scientifico per un sapere e un saper fare. È un'attività che si caratterizza per un'abilità prioritariamente intellettuale, è un'attività che si presta esclusivamente ad interventi di competenza teorica, è un'attività inalienabile dall'uomo. Mi fermo a questo punto perché diventa punto fondamentale per anche il progetto che noi abbiamo fatto, cioè per la proposta di riordine, il progetto che noi abbiamo fatto relativo alla nostra formazione accademiche, soprattutto relativo all'esigenza improcrastinabile del settore disciplinare scientifico specifico, che vedremo meglio che cosa significa. Se le professioni ordinate rispondono a una domanda inalienabile dell'uomo, vuol dire che questo bisogno c'era, c'è e ci sarà, e quindi costituisce un ambito di ricerca, di studio e di conoscenza. Certamente questa identificazione di inalienabilità si presenta in un certo fatto dello sviluppo storico della nostra società e nel nostro caso si è sviluppato nel momento in cui la società industriale ha messo in evidenza una serie di esigenze di tutela di diritti e man mano che le società democratiche che sono entrate a organizzare il contesto sociale si sono rese conto e hanno capito che questi bisogni inalienabili, nel nostro caso il disagio, il problema della vita quotidiana, che prima venivano supportati dal contesto ambientale, dal contesto familiare e andando nel tempo non più, doveva essere supportato da una competenza, da un'operatività, da una preparazione adeguata, quindi da una professionalità specifica. Così come è stato per la medicina, per il medico, perché anche il medico certamente è nato, l'esigenza della sanità, della salute fisica è nata molto tempo prima del nostro essere come professione sociale, è nato nel momento, possiamo dire nel 1200-1300, quando si è reso necessario studiare soprattutto quei grandi fenomeni collettivi, perché siamo sempre davanti ai grandi fenomeni collettivi che danno questa implementazione di esigenza di professione ordinata, quando ci sono state le grandi epidemie e quindi si sono cominciate queste esigenze di vedere da che cosa erano causate e quindi piano piano si è passati da quella che poteva essere il supporto a una cura palliativa fatta di interventi molto limitati, ecco, che venivano studiati sul posto per il momento, a uno studio sempre più disciplinato e scientifico. Quindi un'attività inalienabile che c'era, c'è e ci sarà. Il bisogno sociale, cioè il disagio, il fatto di avere la necessità di essere aiutati a superare delle problematiche sociali quotidiane, c'era, oggi c'è, a questo intervento di sostegno e di aiuto voluto dallo Stato nella professione ordinata dell'assistenza sociale e ci sarà anche domani, cioè se non sarà l'assistente sociale per ragioni X, ci sarà un'altra figura professionale che comunque assume queste funzioni. È un'attività che richiede una formazione intellettuale orientata al sapere, al saper essere, al saper fare. È un'attività che si svolge con autonomia decisionale nell'esecuzione. È un'attività regolamentata dal consenso d'opera intellettuale. Arriviamo al servizio sociale. Ecco, prima mi sono permessa di interrompere brevemente l'intervento, o meglio, di fare un'integrazione nell'intervento che l'onorevole Turco faceva quando parlava dell'esigenza dei servizi sociali, e io di sottolineare del servizio sociale, cioè servizi sociali e servizio sociale, perché spesso noi finiamo confusi in questa identificazione collettiva per cui i servizi sociali sono tutto e non si sa che cos'è poi il servizio sociale. Di qui la famosa legge 328, che all'articolo 22 dice che il servizio sociale professionale è un IVEAS. Molte volte quando si va a parlare con in sede locale, con l'organizzazione degli interventi, ci si confonde di nuovo con i servizi sociali in generale. La stessa cosa mi è capitata, potrei dire, una settimana fa o 10 giorni fa, quando mi sono trovata in un confronto nell'osservatorio per l'infanzia, perché nel momento si è parlato di vari servizi, si sono prese in considerazione di varie cose, si sono fatte schede, però stranamente nell'organizzazione di questo osservatorio non c'è nessuna scheda che parli del servizio sociale. E in realtà continuamente sentivo ruotare nel dibattito, nelle discussioni anche di autorevoli magistrati che partecipavano ai lavori, affido ai servizi sociali o affido al servizio sociale. E allora io mi sono chiesta, ma vogliamo chiarire una volta tanto che cos'è l'affido al servizio sociale? E qui è nata la confusione più estrema, per cui dovrò cercare di impegnarmi, cercando in collaborazione con il Consiglio, con le commissioni del mio Consiglio, di preparare un documento che faccia chiarezza. Perché quando si parla di affido al servizio sociale, non si può pensare che l'affido al servizio sociale sia l'affido al sindaco, come mi sono sentita dire. Certamente la responsabilità è dell'ente locale, però l'ente locale lo esegue affidando quel caso al servizio sociale professionale. Allora bisogna che cominciamo a mettere chiarezza anche su queste cose, cioè a identificare che cos'è il servizio sociale. E quindi è promosso il servizio sociale, voluto dagli stati democratici in difesa del cittadino, voluto dagli stati democratici in difesa del cittadino, proprio per la cura di questi bisogni sociali inalienabili, con l'emanazione di leggi di tutela dei diritti della persona. Il servizio sociale è la disciplina cui è dato compito di studiare il bisogno che sta nella vita quotidiana della persona cittadina. Quindi non solo quando parliamo di servizio sociale parliamo di un'attività professionale, cioè infatti chiamiamo servizio sociale professionale, ma quando parliamo di servizio sociale dobbiamo cominciare a parlare della nostra disciplina, dell'area della nostra conoscenza, dell'area sulla quale dobbiamo fare ricerca, dobbiamo fare proposte, dobbiamo fare concettualizzazione dell'esperienza, perché diversamente, se non si comincerà a avviare con grande impegno questo processo culturale, quando si auspicava questa mattina di cambiamento culturale, avrà sempre questo gap, perché non è visto nell'organizzazione questo passaggio forte, questo centro forte di competenza, di propositività che sta nel servizio sociale, nell'area professionale. Il bisogno di disagio sociale è un evento che colpisce il singolo, ma fa riferimento a fatti sociali ed è evento che si colloca nella dimensione sociale collettiva. Infatti il bisogno sociale non è mai solo un fatto legato alla persona, anche se per noi la centralità della persona è il nostro DNA. Cioè, non quando parliamo di centralità della persona parliamo di azione professionale competente e deontologica. Il servizio sociale si realizza con interventi professionali, quindi agiti dall'assistente sociale. Il servizio sociale, per tornare sempre a questa connotazione che non è vista solo in un'ottica, non è vista in un'ottica autoreferenziale, quindi vorrei sgombrare qui il campo da tutta una serie di commenti quando qualche tempo fa proponevo queste considerazioni,
mi sono sentita accusare di autoreferenzialità. Allora vediamo che non è autoreferenzialità, perché il servizio sociale nasce dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo ancora del 1948, nasce dalla Costituzione Italiana, nasce dalla raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell'Europa del 2001 e ha la legge di ordinamento della professione, la legge 84 del 93. L'articolo 22 dei diritti universali, ve lo cito, non è il caso di perdere tempo nel leggerlo perché è la sostanza della nostra identità professionale, quindi ogni individuo in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, ha un rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, e credo che nessuno di noi, purtroppo avendo una formazione frammentata, non abbia avuto nel proprio percorso formativo di base una chiara identificazione, una nascita della propria, dei propri principi e fondamenti che non citasse l'articolo 22 dei diritti universali. Siamo tutti partiti con questo principio chiave. La Costituzione italiana, cito due articoli principali che ci danno ragione d'essere, per cui poi anche il legislatore ha fatto riferimento quando ha riconosciuto il nostro ordinamento. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione, e seguito. Articolo 38, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Quindi, se uno Stato disattende questo articolo, come anche disattende il precedente, è uno Stato che sta andando alla deriva. Immaginavo che ci fosse una costrizione. Poi c'è la raccomandazione europea, che quindi questa la conosciamo di nuovo tutti, che invita tutti gli Stati a riconoscere che il servizio sociale, di nuovo siamo al singolare, promuove l'assistenza sociale alle persone e ai gruppi, alla comunità e favorisce la coesione sociale. Vado di lungo, lo stato giuridico di professione, la legge 84-93, la conosciamo di nuovo tutti, ve la cito solo. Poi vi cito solo un'introduzione che è parte della presentazione della legge 84, cioè cosa ci ha voluto dire il legislatore quando ha riconosciuto la nostra professione come professione ordinata. Nella legge, nella relazione che accompagna, fu anche questa una legge voluta da tutti i partiti che rappresentavano, che erano presenti in Parlamento. Il servizio sociale è un'attività che non soltanto ha una chiara ed evidente specificità, ha anche una razionalità scientifica, ha un corpo sistematico di conoscenze teoriche, ha un'autorità professionale e sociale che si fonda sulle competenze tecnico-scientifiche e professionali connesse alla funzione professionale che riconosce per mandato sociale. Per questi motivi occorre definire finalità, funzioni della professione. Io qui salto tutto, cioè potrei chiudo la mia relazione che ha tanti altri aspetti che comunque lascio agli atti del SUNAS per entrare di più su quella parte della proposta di legge che certamente forse interessa di più, posso pensare, almeno così come mi hanno detto i colleghi del SUNA, una buona parte dei presenti. Che cos'è successo? Allora, è successo che ci siamo trovati, cioè vi raccontavo prima, siamo passati da un tentativo di totale cancellazione degli ordini, parlo del giugno, circa un anno fa, a un recupero degli ordini che però ci invitava entro in tempi strettissimi, di cui mi riferisco al Ministero Vigilante, quindi in questo caso al Ministro Vigilante di allora, a presentare entro 15 giorni, a presentare le proposte in relazione al dettato, ogni professione a presentare le proprie proposte in relazione al dettato della legge. A questo punto abbiamo recuperato, cercando di costituire gruppo di approfondimento, abbiamo recuperato tutto quanto quello che chi ci aveva preceduto, chi aveva lavorato attorno a questa materia aveva nel frattempo prodotto, per cercare di riordinare la materia in modo adeguato. E siamo arrivati alla proposta di legge di riordino che qui vi cito
sentito solo gli aspetti innovativi, cioè credo che molti di voi se la siano procurata, l'abbiano vista, perché è sia sul sito nostro, come anche penso sia sul sito del Sudunas o di molti ordini.
Volevo solo salutare appunto l'onorevole Turco che deve andare via perché ha un treno, quindi la salutiamo e la ringraziamo.
Una delle 21 professioni ordinate che fanno capo al Ministero Vigilante della Giustizia. Questa mattina il dottor Proia diceva: ma forse sarebbe stato meglio per voi far parte tutti del Ministero della Salute. Alla luce di quello invece che è stato detto e anche di queste caratteristiche nostre molto così peculiari e particolari, noi siamo nell'area sociale. Ecco, l'area sociale certamente concorre alla salute, non c'è ombra di dubbio, perché la salute è fisica, psichica e sociale. Ecco, anzi, direi che se volessimo essere un po' presuntuosi, un po' gonfi, diremmo che forse in questo momento nell'area sociale siamo soli, cioè non è, e quindi siamo un po' quelli che dovrebbero essere ascoltati senza tante controdeduzioni, perché non ci sono altri. Però non è questo che ci fa riempire, anzi, direi che sarebbe molto invece preferibile avere dei compagni di squadra con i quali avere, condividere e ragionare, riflettere per portare avanti meglio quelli che sono i contenuti. Però non è cambiando area che i nostri problemi potrebbero cambiare, perché non mi nascondo, in questa identificazione culturale non sempre molto chiara, noi siamo visti, e questo anche nell'organizzazione delle professioni vi dico, siamo visti nell'area sanitaria, tanto che io mi sono sentita dire, dico una cosa che non si può dire, mi sono sentita dire nell'ambito del CUP, quando c'è stato il Professional Day, che noi eravamo alternativi agli psicologi, cioè nel senso che eravamo sociosanitari entrambi e quindi potevamo benissimo, cioè in questo caso, siccome in un precedente convegno era stato dato spazio di più agli assistenti sociali, poteva essere dato spazio in questo caso di più agli psicologi. No. Allora qui cominciamo a dover mettere di nuovo i puntini, come vi dicevo l'altro giorno, si è dovuto fare all'interno dell'osservatorio, lo dico perché di servizi sociali non se ne parlava e tutti, che cos'era, ma tutti citavano questa affido al servizio sociale. Qui altrettanto si dice che gli psicologi possono essere alternativi a noi e quindi ho dovuto anche qui fare una presentazione su quello che noi siamo e perché siamo in quest'area di vigilanza e non in un'altra, proprio perché siamo una professione di forte tutela dei diritti esigibili. Cioè non è un bisogno psichico o un bisogno fisico come può essere quello che cura il medico, che cura lo psicologo. Noi abbiamo da studiare non solo la problematica, ma anche abbiamo questo dovere di essere preparati fortemente alla tutela dei diritti. Quindi questa conoscenza, questo dovere avere un campo di studi più allargato fa parte della nostra competenza, quindi ragione di più che la nostra formazione non può essere in un percorso breve per esercitare come assistenti sociali. Questo ce lo siamo detti fin dalle origini, cioè parlo ancora dei primi anni in cui abbiamo mosso i primi passi come associazionismo. Abbiamo sempre sostenuto che la formazione doveva essere una formazione di alto spessore e di qualità per il livello di competenze e di responsabilità che bisognava esercitare. Oggi, alla luce anche del fatto che è diventato sempre più chiaro il nostro ambito di competenza, almeno penso per noi, che dobbiamo dimostrarlo a chi ci sta vicino, perché ovviamente c'è ancora una grande confusione, con maggior ragione abbiamo necessità che nella legge di riordino si prenda in considerazione una formazione di spessore con un settore disciplinare specifico proprio, perché diversamente continueremo a dover immaginare culture
che nulla vieta le acquisiamo, ma le acquisiamo in un confronto con la nostra specificità, non nell'assorbimento per poterle poi mettere in pratica come se fossero culture di servizio sociale. Capite? La differenza sostanziale della proposta di legge è questa, perché crea delle grosse innovazioni e quindi speriamo che possa andare in porto. Intanto le professioni ordinate, vi ho già detto, devono accedere all'esercizio della professione unicamente attraverso l'esame di Stato. Quindi non si può accedere all'esercizio della professione se non con l'esame di Stato. Professioni intellettuali devono avere professioni, i professionisti ordinati devono avere tutti l'accesso alla professione con questo esame. E quindi l'esame deve riconoscere le attitudini e le abilità. L'accesso, l'altro importante punto della legge di riordino è la formazione continua obbligatoria. Noi, l'ordine, la consigliatura precedente, aveva già decretato la necessità della formazione obbligatoria, che ha creato grandi problemi proprio perché è un impegno che nelle condizioni nostre operative non è sempre facile da poter assolvere, perché purtroppo non siamo come tanti altri altre professioni liberi nell'esercizio, ma siamo subordinati, la nostra attività è prevalentemente subordinata. Questa, la legge di riordino delle professioni implica che le professioni devono avere assolutamente la formazione continua obbligatoria, per cui l'esercizio della professione deve essere obbligato, della formazione deve essere obbligato. Come ordine nazionale, ancora prima che entrasse ci fosse questa esigenza di riordino, avevamo già fatto diversi approcci con enti nazionali, con enti pubblici, per vedere di costruire degli accordi e dei programmi. Continueremo in questa direzione, però pensiamo che questo terreno sia più facile, perché non è più un qualcosa che chiede l'ordine, ma è qualcosa che chiede lo Stato per il mantenimento delle professioni ordinate. Forse l'interlocutore importante in questo momento, ammesso che lo sia, sono i sindacati. Cioè nella contrattazione collettiva questo spazio deve essere assolutamente preso in considerazione. Noi continueremo invece per quello che riguarda l'amministrazione pubblica per far sì che ci sia questo riconoscimento, ci sia questa attenzione. Quindi continueremo con l'ANCI, eccetera, però credo che questo spazio ci debba essere assolutamente con le organizzazioni, sindacali. Il tarifario, c'è stato un primo momento che il tarifario era stato riproposto, poi il tarifario poi di nuovo sparito, però il tarifario, da noi mai approvato, è diventato elemento importante, cioè il tarifario che fu direi studiato dall'ordine e messo nel proprio sito, è diventato parametro di riferimento per identificare le prestazioni professionali, perché a tutte le professioni è stato dato compito, sempre quelle delle 21 che sono sotto il Ministero Vigilante della Giustizia, di presentare il proprio tarifario per andare a identificare come parametro le prestazioni, perché di fronte eventualmente a questioni di giudizio, necessità di giudizio, ci fossero delle identificazioni precise delle prestazioni dovute. E per noi è anche altrettanto importante, perché è un indicatore di quanto dobbiamo, di che tipo di responsabilità abbiamo nell'esercizio dell'attività professionale. L'assicurazione obbligatoria. Ecco, qui un altro fatto sempre della proposta di legge è che l'assicurazione adesso è facoltativa, anche se molti di noi nel rapporto dipendente hanno l'assicurazione del proprio ente, che la fa per tutti i propri dipendenti, poi si fa anche questa assicurazione di rischio per un rischio ulteriore che può essere personale. C'è questa offerta che viene fatta da parte dell'ordine di un'assicurazione con, credo, la Reale Mutua, che molti di voi probabilmente hanno sottoscritto. Andando avanti, questa assicurazione diventa obbligatoria per tutti. L'unica cosa che si sta cercando di discutere è di trovare delle forme anche generali con tutte le altre professioni per rendere questa assicurazione meno costosa con la copertura di tutti i rischi, però ecco, su questo si sta lavorando. Non è già legge, in un certo senso l'assicurazione è già stata estrapolata da un decreto 1 del 2012 da questo governo, quindi vuol dire che è già diventata legge, non sta in quelle che devono essere approvate il 12 di agosto, però ecco, non spaventatevi, ecco, ci sono ancora dei tempi congrui, tutto punto al più potete accedere, se volete accedere all'assicurazione che in questo momento abbiamo come ordine, se volete in un certo senso sentirvi sollevati, però sarà cura anche dell'ordine dare indicazioni precise in merito a come procedere su questa parte. L'organo di disciplina esterno, l'altra grande novità che sta nella legge è che il consiglio disciplinare attualmente all'interno dell'ordine, la legge lo propone, deve essere fatto esterno, cioè verrà fatto come consiglio a lato del consiglio regionale, consiglio dell'ordine regionale o nazionale, e i componenti di questo consiglio non possono essere assolutamente membri di consigli o regionali o nazionali. E qui si sta lavorando, c'è già una proposta articolata, si sta comunque lavorando per disciplinare questa composizione, questa elezione, è un problema che non abbiamo solo noi, hanno anche altre professioni, si sta cercando di individuare quale può essere l'organizzazione più rispondente alle nostre esigenze, perché la disciplina per noi è un argomento fondamentale. Infatti la commissione disciplina era una commissione istituzionale e i contenuti di questa commissione avevano un valore importante anche perché sono direttamente legate alle regole deontologiche e alla verifica di quelli che sono i comportamenti della professione. L'altra questione più importante sono le società professionali, le società tecnico-professionali sulle quali anche queste sono già norma di legge, si sta discutendo e penso che siano da affrontare, dovremmo fare credo un convegno, un momento seminariale, perché probabilmente possono aprire spazi per organizzativi per la libera professione, soprattutto cercando di evitare però che diventino quei bacini che diventano dell'esternalizzazione delle competenze delle regole, cioè delle leggi di diritto dello Stato. Quindi dovremmo cercare anche di approfondire per aprire spazi nuovi, ma non per diventare supplenze di spazi dovuti dall'ente pubblico nell'impegno di lavoro. Andiamo alla parte formativa. La parte formativa vede già una legge ormai dello Stato riconosciuta di un tirocinio obbligato di 18 mesi. Il tirocinio delle professioni ordinate, cioè per poter superare l'esame di Stato, bisogna dimostrare in prospettiva, è chiaro che andiamo sempre in una prospettiva, si dirà quali sono le norme transitorie, di aver esercitato praticamente per 18 mesi. Chiaro che noi per quello che una parte saranno nella formazione di base, una parte molto probabilmente in un praticantato. Su questa situazione dovremo anche cercare di produrre una puntualizzazione per come sviluppare questa materia, ma questo argomento ci porta immediatamente all'esigenza di discutere il nostro piano formativo e su questo, vi faccio solo un cenno veloce, stiamo lavorando col Ministero dell'Università, col PIUR, abbiamo più volte sollecitato l'apertura di quel tavolo di lavoro che avevamo chiesto, c'era stato garantito ancora un anno fa, abbiamo avuto un incontro con il direttore generale che si è fatto parte dirigente di darci risposta. Vi posso anticipare, questa è una notizia che può essere che qualche mio collega che è qui presente non conosca ancora, parlo del Consiglio dell'Ordine, perché ieri nel tardo pomeriggio è arrivata comunicazione da parte della direzione generale che mi ha dato appuntamento per il giorno 16 alle ore 17 per vedere di riprendere questo contatto. Allora un flash veloce mi suggeriva Salvatore sulla questione del ciclo unico. Ecco, credo che sia importante premettere che oggi chi esercita la professione è quasi un ciclo unico, cioè non è che ci siano due cicli in campo che esercitano la professione, c'è un ciclo unico che è la sessione B. Noi stiamo proponendo un ciclo unico nella sessione A, perché in effetti ecco, la professione che si esercita, la deontologia, le responsabilità, quanto viene chiesto a chi in questo momento sta come professionista assistente sociale, è tutto quello che si chiede come professione, quindi portare tutta la professione dalla sezione B alla professione A. Con una, noi chiediamo una sanatoria, si tratterà di definire come, quando, da che data, eccetera, il problema degli studenti, perché qui si è sollevato moltissimo il problema degli studenti. Il problema degli studenti è un problema che è legato a quando uscirà l'ordinamento ed è legato a quanto le università daranno, concederanno per quello che è lo spazio, perché in altri momenti, in altri casi ci sono state vicende simili. Io mi sono trovata per esempio con un'università, l'Università di Ancona, la CIPA, che ha detto: voi dovete passare tutti al DUS, non potete più stare dentro alla scuola direttamente speciale, quindi il prossimo anno, se volete continuare, dovete iscrivervi tutti al diploma universitario, quando ci fu la chiusura delle scuole direttamente speciali e l'apertura del diploma universitario. Con un'altra invece università, parlo di Bologna, che insegnava allora ad Ancona, che adesso ho visto anche a Bologna, e Bologna invece disse: ok, vi diamo la facoltà entro 10 anni di poter concludere il vostro percorso iniziato nella scuola diretta quindi speciale. Non vi nascondo che io ho scritto come presidente dell'ordine della mia regione, dell'ordine dell'Emilia Romagna, nel 2 anni fa, una laureata in scuola diretta quindi speciale senza esame di Stato, perché la scuola diretta quindi speciale consentiva a coloro che si diplomavano di poter essere iscritti, per la legge adottata allora, essere iscritti senza esame di Stato. Quindi io lascio questo messaggio agli studenti, che sono le regole universitarie che stabiliranno se possono concludere o non concludere. Però ecco, quello che è l'esame di Stato, quello è la legge dello Stato, non dipende più da loro, quindi 18 mesi di tirocinio, quello che bisognerà dimostrare di essere in grado di esercitare. Mentre per tutta una serie di altri elementi, ecco, noi cercheremo di fare il possibile di dare lo spazio nelle norme transitorie a tutte le richieste, perché la professione credo abbia già pagato troppo nella sua storia di queste vicende di lacci, lacciuoli e di altre cose. Se si può, ecco, tenteremo di fare una sanatoria totale. Grazie.